Ma sì, appunto, intanto molto schematicamente alcune osservazioni e poi una proposta che noi come Laboratorio Filosofico Sofia Roni e come Laboratorio
Microfono.
Metastabile...
Il microfono funziona.
Vogliamo fare. Dunque, le osservazioni evidentemente riguardano un aspetto di, per quanto mi riguarda, di grande contentezza su questi due giorni di seminario, perché il nostro lavoro come laboratorio filosofico nei pressi dell'Università Roma III e quindi di un certo quadrante di territorio romano sono confermati in pratica da quanto è stato detto in questi due giorni. Evidentemente noi abbiamo messo al centro la questione già da 3 anni, da quando siamo nati, dell'inchiesta e della corricerca, e l'abbiamo messa al centro cercando di declinarla sostanzialmente in lungo tre assi, cioè all'interno di un rapporto che si va modificando in quest'inizio di ventunesimo secolo, rapporto tra saperi, poteri e soggetti. Ci è sembrato che questo potesse essere un po' il paradigma, riprendendo un'archeologia dei saperi sulla quale abbiamo lavorato, e però mettendolo a confronto con la temperie bosfordista nella quale siamo, e quindi evidentemente cercando di considerare questo rapporto all'interno del momento di crisi, no? Di crisi del debito e di tutti quei provvedimenti che in Italia vanno dalla riforma Gelmini ad una generale valorizzazione dei saperi. Un primo elemento che noi diciamo ci siamo dati come spunto teorico è un elemento, come dire, di pura teoria, se vogliamo, e cioè cercare di inquadrare questo rapporto fra saperi, poteri e soggetti non a partire da una negatività, cioè non a partire semplicemente da una critica dell'esistente, ma invece cercare di trasformare questa negatività in una positività, cioè il sapere dei soggetti. Ecco che allora la corricerca e l'inchiesta diventava un momento di sviluppo sia teorico che pratico del concetto di autonomia. Abbiamo lavorato parecchio su questo concetto di autonomia sia con gli studenti di Roma 3 sia all'interno di quei luoghi sociali nei quali andavamo a fare inchiesta e corricerca, e la proposta complessiva che è venuta fuori è quella della condivisione dei saperi. Qui c'è un punto che a mio parere anche Giuditta ha richiamato molto bene stamattina e che in qualche modo fotografa anche un po' quello che noi abbiamo tentato e le osservazioni che abbiamo tratto da questo lavoro di corricerca e di inchiesta. E cioè la produzione di soggettività non può essere identificata con il paradigma o con le contraddizioni tra composizione tecnica e composizione politica. Qui c'è un'eccedenza, qui quello che noi abbiamo riscontrato è proprio questo elemento dell'eccedenza. Ora, badate bene, questo elemento dell'eccedenza è, a mio parere, da un lato ci ha portato ad una ricchezza perché molte, qui le tralascio, sono le analisi che sia gli studenti stessi, sia i ricercatori precari, sia anche noi all'interno del laboratorio, nel primo studio dei testi, sono venute fuori. Però c'è un elemento problematico, che è un elemento problematico che in maniera abbastanza chiara evocava Marco Pascetta ieri, e cioè la questione dell'identità e del riconoscimento. È stato detto anche stamattina, il limite delle lotte dei precari della ricerca, il limite delle lotte degli studenti, il limite del tipo di conflittualità che si è data a partire dalla fine dell'onda e fino all'approvazione del decreto Gelmini è stato proprio un limite di parzialità. Noi non siamo riusciti, questo è un elemento che io voglio porre al centro, e poi sarà penso anche al centro della proposta che insieme con il laboratorio Metastabile vogliamo fare, noi non siamo riusciti a spezzare questo elemento di corporativismo, che evidentemente è interno sia alla crisi del capitale di matrice fordista, ma è interno anche a tutta la logica del lavoro cognitivo. Ed è praticamente l'elemento limite che, come noi tutti quanti sappiamo, ha fatto sì che poi nel 2008 l'onda sia implosa e che i nuovi conflitti che le nuove generazioni hanno prodotto in questi anni, che si sono concluse evidentemente con la rivoluzione nel Maghreb, quindi sui movimenti del Mashrek e con quant'altro noi anche in Italia stiamo vivendo e stiamo attraversando, se non riesce a davvero a trovare un elemento di ricomposizione che possa spezzare questa parzialità, è destinato purtroppo su questo terreno dell'evocazione dei soggetti reali a rimanere molto neutro o comunque a essere neutralizzato dal punto di vista politico. Taglio un'altra parte per non farla lunga e darò la parola a loro. Mi sembra, volevo dire anche altri due elementi, ma non per ora non riesco ad evocarli, anche perché bisognerebbe fare un discorso molto più lungo e approfondito per riportare le esperienze anche, come dire, affettive che all'interno del nostro laboratorio abbiamo incontrato. Penso per esempio a tutta la questione del genere. Abbiamo concluso proprio oggi, in questi giorni, un seminario sulle questioni di genere, evocando le politiche dei corpi, e gli interventi che sono stati fatti sono evidentemente in linea con il tipo di assetto che noi abbiamo tentato di sperimentare in questi seminari. Però ripeto, questo sarebbe un discorso troppo lungo. La cosa che mi interessava invece fare è cercare di articolare una proposta che evidentemente sta all'interno del percorso di Uninomade, e la proposta molto semplicemente è questa: cercare davvero di creare un network di tutti i laboratori che si occupano della valorizzazione dei saperi, di tutte quelle esperienze che hanno a che fare con il dentro fuori università, perché uno dei problemi reali che tutti quanti, penso i collettivi o comunque tutte quante le realtà che si sono espresse oggi, almeno per quello che mi è parso di capire, è proprio questo, cioè la difficoltà anche di trovare delle connessioni che andassero al di là di un'evocazione di parole d'ordine e che invece provassero a farlo concretamente in rete questo lavoro e questo processo. Dico questo anche per evitare un rischio che è un rischio politico, senza che ci giro tanto intorno. Il rischio politico è quello che è accaduto da qualche anno a questa parte, e cioè che da un lato diverse corporatività all'interno dell'ambito della ricerca e del precariato universitario, come nell'ambito studentesco, si sono date in soggettività che però, diciamocelo francamente, sono andate l'un contro l'altro armate, e questo evidentemente ha depotenziato parecchio il livello di conflitto che si è prodotto in questi anni, e dall'altra parte questo elemento di una, come dire, indiscussa a mio parere, irriducibilità di un fare teorico rispetto ad una precipitazione politica immediata. Questo elemento di irriducibilità a mio parere deve essere mantenuto. Ecco perché la proposta, almeno per quanto ci riguarda, è proprio quella di creare un network che abbia alla base, che abbia come fondamento la riunificazione di queste esperienze della valorizzazione dei saperi. Un'ultima cosa mi è sembrata di cogliere stamattina, che è molto in sintonia con quello che noi abbiamo fatto. Saperi non significa il sapere universitario, sapere non significa coagulare soltanto le soggettività da studenti ai ricercatori ai docenti che operano dentro l'università, e su questo noi ci siamo mossi anche all'interno di alcuni spazi sociali che rivendicavano questa fuoriuscita dalle rovine dell'università. Sapere evidentemente significa il raccoglitore di pomodori di Rosarno, intelletto generale collettivo significa la rete, le reti sociali, i network sociali, ma anche le questioni che riguardano i respingimenti. Saperi come saperi femministi, come saperi transgenere, come saperi diffusi, evocano evidentemente un lavoro di ricerca e di inchiesta che non deve assolutamente rinchiudersi né dentro l'università né dentro quegli spazi quasi sempre ormai diventati impresa sociale, che altrimenti diventano altrettante parzialità. Grazie.
Funziona? Sì. Sì, sarà molto breve, volevo soltanto dare un accenno alle modalità di conricerca che abbiamo esplorato qua a Genova in un certo gruppo. Siamo partiti, diciamo così, da un po' una specie di ripasso dei fondamentali, aggiornamento, studiandoci un po' tutto da Foucault, stampandoci pagine e pagine di mailing list dei precari, leggendo un pochino quali erano le idee di cui si parlava. Dopo aver fatto questo, ci siamo sforzati un attimo e siamo riusciti a scrivere un documento che non contenesse né la parola biopolitica né la parola eccedenza, in maniera tale fosse accessibile anche a chi non ha proprio familiarità con i Grundrisse. Questo documento l'abbiamo fatto circolare prima nelle mailing list e poi addirittura, mi perdoni Tiziana, ma anche cartaceo l'abbiamo portato a mano, l'abbiamo lasciato sui posti di lavoro. E il documento ha suscitato un certo interesse, soprattutto la cosa che ci ha colpito è che se lo lasciava in un istituto di ricerca pensavano fosse un documento che parlava della dura vita dei precari della ricerca. Se ne parlavamo con uno che lavorava in una cooperativa sociale diceva: ah, volete parlare delle cooperative sociali? Forse eravamo riusciti a beccare dei punti trasversali che interessavano parecchie persone. Allora abbiamo fatto questo esperimento di gruppi di discussione, fossero formati diciamo da 6-8, da 5-10 persone, e in cui cercavamo di massimizzare l'eterogeneità delle biografie. Quindi mai invitare due persone che facessero lo stesso lavoro, invitare dottorando, call center, informatico, cooperativa sociale, e a partire da una breve esposizione delle biografie far partire una discussione, una specie di micro ricomposizione di classe in diretta sotto i nostri occhi. È stato veramente interessante, le persone, poi si è addirittura sparsa la voce, la gente ci contattava per partecipare a questi gruppi, evidentemente c'è, è rivolto prevalentemente a persone non politicizzate, non della nostra area, proprio non politicizzate. Quindi c'è stato un certo successo, sono venuti fuori dei punti interessanti, per esempio per tutta una fascia di persone che abbiamo chiamato quelli cognitivi vocazionali, il tipo di lavoro che si fa è veramente, veramente vale la pena di tutti i sacrifici. La gente vuol fare il giornalista, l'artista, o lavorare nel sociale, è veramente disposta a farlo a essere pagata veramente poco. Noi volevamo dar torti, volevamo spiegare che questo fosse una cosa negativa, ma dobbiamo rilevare questa realtà, cioè c'è una tale ambizione anche a anche i lati positivi di realizzarsi attraverso il lavoro, che effettivamente si configura come un'arma di ricatto molto forte dal punto di vista del salario, dei diritti, eccetera, eccetera. Però d'altro lato è un'istanza genuina. Altre cose erano trasversali attraverso tutti i tipi di precario in cui siamo confrontati. È l'utilizzo, mi è piaciuta molto la relazione che ha preceduto la nostra, era su Pomigliano, perché l'utilizzo del team come forma di controllo orizzontale, per cui addirittura è subappaltata ai precari anche essere il cane da guardia degli altri precari, la totale, quindi in luogo della collaborazione, io collaboro con te nel senso che, visto che siamo nello stesso gruppo, se te non lavori penalizzi anche me e ti sto sul fiato sul collo, neanche questo più deve fare il capitale, ci mettiamo il fiato sul collo l'uno con l'altro. Più cattivo comune di così. E poi oltre alle cose unite, oltre diciamo agli argomenti trasversali, abbiamo rilevato la presenza di alcune fratture. Per esempio, per rifarmi all'intervento interessantissimo di Judith questa mattina, abbiamo visto che ci sono precari cognitivi vocazionali, nello schema dell'università lo scienziato, precario cognitivo non vocazionale, lavora cognitivo ma non è il lavoro che sognava da bambino, il tecnico, quello che tuna le apparecchiature oppure fa lavoro all'informatico, e poi precari non cognitivi, quelli che lavorano in mensa. Questi tre gruppi, a noi può essere chiaro che hanno molto a che fare uno con l'altro, a loro no. Dobbiamo rilevare che queste fratture ancora esistono, sono importanti, non diamo per scontate che siano superate. Detto ciò, abbiamo fatto tutto questo lavoro di inchiesta con queste conclusioni sempre, sempre aperte. A un certo punto abbiamo cercato di passare dalla fase di inchiesta alla fase dell'organizzazione, come si diceva come è stato detto ieri durante l'introduzione. Anzi, ieri durante l'introduzione si è dato un passaggio automatico. Fare con ricerca vuol dire organizzare. Per noi questo passaggio è stato un fallimento drammatico. Nel momento in cui abbiamo detto a queste persone che hanno partecipato in maniera così entusiasta, bene, ci diamo un attimo un'abitudine, una struttura, si è variata dall'indifferenza all'ostilità. La nostra risposta è che inchiesta non implica organizzazione, perché inchiesta è bello, tutti si vogliono raccontare, confrontare, vogliono sentir parlare di cose di cui magari non si parla nei media, però la cosa che succede è che si ha la coscienza che organizzazione è conflitto in nuce e del conflitto si ha paura. Finché si tratta di raccontarmi, mi racconto molto volentieri, se mi organizzo ho paura che venga visto come conflitto. E data l'atmosfera che c'è adesso tra i lavoratori precari, questo passo la maggior parte della gente non è disposta a farlo. Per finire, quindi, noi abbiamo avuto alcuni successi e un fallimento finale che non ci nascondiamo. Ora vediamo con piacere che ci sono città dove il lavoro di ricerca è molto più avanzato, Torino, Pomigliano. Quindi la nostra idea, per collegarci al primo intervento, è quello di mettere in atto una condivisione di metodologie, iniziamo a condividere il sapere fra di noi, ma anche quello pratico, quindi si fa così, si fa l'intervista lì, tot persone, il questionario va fatto così, cos'è, eccetera, eccetera, e anche addirittura di dati, cioè il FUMA che nei nostri quaderni sempre precario mette alla fine sempre queste tabelle Excel molto interessanti, magari sarebbe utili a poterle veramente scaricare o potersi avere il digitale del rapporto e poterlo riutilizzare, estrarne pezzi, eccetera, eccetera. Basta, grazie.
Sì, io dico solo due cose perché effettivamente Alberto ha già detto un po' tutto e dovevo parlare magari un po' dei contenuti, ma sono già stati anticipati. I contenuti del laboratorio che appunto abbiamo portato avanti, che ci siamo concentrati diciamo soprattutto sugli effetti della messa al lavoro degli affetti, delle relazioni, dei saperi, dell'attenzione e quindi siamo stati molto attenti alla relazione di ieri di Cristina Morini, quando mi è piaciuto molto il passaggio di Cristina quando ha descritto la relazione messa al lavoro come qualcosa che ormai è composizione politica, ma purtroppo col pericolo che questa composizione politica si giochi nel campo del capitale, giochi a favore del capitale. E allora nasce l'interrogazione appunto su che fine fa la relazione. Il passaggio successivo di Cristina è stato quello che abbiamo registrato anche all'interno del laboratorio, all'interno delle inchieste, che il conflitto si scarica nel privato. E se il conflitto si scarica nel privato, ecco che nascono le tensioni, nasce l'assenza di divertimento, il sociale sta diventando privato e forse il limite appunto che abbiamo riscontrato, cioè il passaggio dall'inchiesta all'organizzazione, forse la causa, una delle cause di questo limite sia proprio che se il conflitto passa nel privato, se il sociale diventa privato, un conto è fare inchiesta e quindi esprimere la propria lamentazio, e un conto invece è riuscire a organizzare, quindi a soggettivare davvero e quindi poi a muovere politicamente. E diciamo, questo appunto è stato l'impasse che abbiamo riscontrato, e forse probabilmente riuscire a connetterci con altri laboratori può essere la risposta, però quando si giunge ad un momento di impasse, forse rilanciando anche a quello extraterritoriale può essere un modo per trovare anche nuove pratiche, per ibridare nuove pratiche, nuovi metodi, metterli assieme e superare appunto questa fase. E da questo appunto diciamo tentativo di condivisione, di connettere assieme soggettività e laboratori differenti, viene anche un po' l'esigenza di, come dire, rispondere in maniera più o meno indiretta alla relazione di ieri di ACTA, e diciamo al problema che ha sollevato il relatore sul termine precarietà, cioè sulla parola stessa precarietà e sul percepirsi precari o meno. E dico questo perché il nostro laboratorio si chiama Metastabile ed è, diciamo, la decisione di chiamarci così è venuta dopo un lungo processo anche di discorso, di esperimento, di tentativi di giocare sulla parola. E quello che, come dire, metastabile per noi significa passare appunto dalla lamentatio alla condivisione di strategie, e questo, condivisione di strategie e condivisione di potenza, come ne ha parlato ieri Intelligence Precario, la rete di San Precario, potenza in quel senso che è una potenza socializzante, una potenza appunto condivisa, mentre il discorso che sembra che si faceva ieri, che faceva ieri ACTA, era passare sì dalla lamentatio alla consulenza, e la consulenza a me sembra l'altra faccia di quella che è stata definita oggi l'imprecisazione dell'esistenza, e che poi a cosa porta? Porta di fatto all'autosfruttamento ed è di fatto una forma di individualità. Metastabile per noi significa invece giocare sul disequilibrio, ma un disequilibrio, un equilibrio precario appunto, ma che può condurre a una nuova fase di individuazione, per dirla con Simone Donda, qui riprendiamo il termine, però nuova fase di individuazione, nuova fase di soggettivazione, sia per quanto riguarda l'individuazione sul lavoro, sia per quanto riguarda una soggettivazione che poi di fatto sia collettiva. Quindi, come dire, per noi non si tratta di alzarci alla mattina singolarmente, guardarci allo specchio e dire no, non sono precario, ma sono flessibile, e quindi rientrare nella retorica della flessibilità. Per noi si tratta, dicendo metastabile, di essere sul luogo di lavoro, al lavoro o al di fuori del luogo di lavoro, e pensare che l'unica maniera per evitare, diciamo, il disagio della precarietà, per percepirci soggettivamente potenti, sia quello di assolvere la condizione che è quella del condividere, della condivisione, quindi della collettività. Quindi col senso del laboratorio è quello, e il senso anche della proposta di creare un network dei laboratori è proprio quello, condivisione di potenza.
Posso parlare così? Non so se...
No, microfono.